the pot, we got tomato. In the dish, we have spaghetti. On the stove, we cook the apples. Mashed and cappuccino, we are in Italy. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da.
God save the food!
Save the food!
Because the food is us.
In the pot we got tomato. In the dish we have spaghetti. On the stove we cook the apples. Mix a little bit while the recipe.
Buon pomeriggio a tutti, anzi benvenuti alla primissima puntata di God Save the Food. Io sono Elena e insieme ad Arianna vi parleremo del nuovo format di Radio Yulm inerente ai viaggi e al cibo, giusto Ari?
Proprio così. Di che cosa parleremo in questo programma? Prima di tutto si parlerà di cibo, perché lo sappiamo, a tutti piace mangiare. E inoltre vi parleremo di viaggi, proprio in questo periodo in cui purtroppo non si può viaggiare. Noi almeno proveremo a farlo nei limiti del possibile, ovviamente.
Quindi vi parleremo di nostre e anche vostre esperienze. Per questo mi raccomando, cari radioascoltatori, se conoscete qualcuno che vive in un determinato posto o vuole raccontarci qualcosa, mi raccomando, non esitate a contattarci. Però ora, per iniziare al meglio questa puntata, vi lasciamo trasportare dalle note di una canzone che ci farà sicuramente ritornare all'estate e che forse ci permetterà anche di scordare per 3 minuti questo inverno che sembra infinito. Questa è Gold di Harry Styles.
Golden, golden, golden as I open my eyes. Hold it, focus, hope and take me back to the light. I know you were way too bright for me. I'm hopeless, broken, so you wait for me.
Che bella che è questa canzone, mi sono proprio immaginata su una spiaggia con una bella limonata fresca.
Magari.
Ma ora smettiamola di farci trasportare dalla fantasia e atterriamo sulla terraferma, anzi spostiamoci verso la Spagna. Oggi infatti, cari radioascoltatori, vi facciamo fare un viaggio all'interno della Spagna, nonché uno degli stati, pensate un po', più visitati negli ultimi 5 anni. e non solo per la movida, per le spiagge, per il divertimento ad ogni ora del giorno e della notte, ma anche perché questo splendido paese ospita tantissimi musei e anche opere d'arte.
E inoltre c'è da dire che oltre a Madrid, Barcellona e Valencia, che sono un po' le città principali della Spagna, diciamo le prime che vengono in mente, ci sono anche tantissime altre città molto meno frequentate, ma sicuramente di grandissima importanza, tra le quali troviamo Saragossa, che è un patrimonio architettonico molto molto importante, con una ricchezza di elementi degna delle più grandi capitali europee. Inoltre c'è Salamanca, che è vicino a Madrid, più o meno un'oretta in treno, ed è famosissima per la sua università, che è la più antica di tutta la Spagna. Inoltre, un'altra città molto importante è Segovia, ed è tipica per le vecchie case, e inoltre ci sono anche alcuni resti degli acquedotti romani.
Ah, che bello, bellissimo. Guarda, io conosco soprattutto Barcellona perché mio fratello abita lì, però mi sono detta,
davvero?
E giuro che lo faccio, che appena si ripotrà tornare a viaggiare, sicuramente uno di questi posti che hai elencato lo andrò a visitare. Non so te, ma io sicuramente.
Guarda, io non vedo l'ora, anche perché poi ovviamente dopo ne parleremo. Sono stata in Erasmus a Madrid l'anno scorso e sono stata via proprio anche durante il periodo Covid, durante la quarantena. Quindi ci sono tantissime città che dobbiamo recuperare.
Verissimo, proprio così. Quindi mi raccomando, pensate anche voi magari anche ad altre città durante questa musica che vi lasciamo ora, e poi fatecelo sapere sempre su www.radioyulm.it.
In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. This will make you go insane.
We'll be right back.
cari, preparati perché ti sto per far venire fame.
Non vedo l'ora.
Ok, allacciati le cinture perché, guarda, è proprio così. Come sai, la cucina spagnola ha notevolmente aumentato la sua popolarità negli ultimi anni, con le sue mille ricette basate sull'uso di prodotti freschi, locali e anche di stagione. Ovviamente, come tutti sapranno, una delle ricette più tipiche e famose è la cosiddetta paella.
Ma non solo,
è vero. Poi tu me lo direi meglio, perché
dopo approfondiamo un po' anche questa cosa.
Esatto. Però, sai, noi visto che siamo un po' delle detective, abbiamo trovato per voi dei cibi spagnoli che magari forse non conoscete nemmeno così tanto. Allora, tra i primi troviamo il concido madrileno. Allora, io mi scuso per la pronuncia perché purtroppo un corso di spagnolo non l'ho ancora fatto, ma giuro che prima.
Tranquilla, Ele, guarda, arrivo io in aiuto, non preoccuparti.
Grazie.
Io appunto ormai dopo un anno in Spagna una lingua la so bene, me la voglio un po' flexare. Abbiamo il concido madrileño.
Grande, bellissimo, per fortuna che ci sei veramente. Allora,
grazie,
è un
Stella.
Piatto, esatto, è un piatto per eccellenza della capitale della Spagna, quindi Madrid, originariamente consumato dalla classe operaria per rendere sopportabili i freddi inverni del paese. Si tratta infatti di uno stufato a base di ceci, verdure, maiale, pancetta e salsicce, che si serve
proprio niente, insomma, un piattino
esatto,
leggero.
Leggerissimo, che si serve prima offrendo il brodo e poi gli ingredienti restanti. Guarda, non so te, ma io che sono un amante della carne penso che potrei avere una dipendenza da questo piatto.
Io devo dire, la carne non è proprio la prima cosa che mangerei, ecco, perché sono quasi vegetariana, però
vabbè,
sono
dai.
Certa che sarà buonissimo per le persone a cui
sicuro.
Piace.
Però appunto non è l'unico, infatti troviamo poi anche altri piatti come il fabada austariana, anche tu qua Ari aiutami.
Allora, questo è in un dialetto dell'Asturia, quindi purtroppo fino a lì non ci arrivo, ma diciamo che va benissimo così.
Grazie, fortuna che mi dice queste cose. Che appunto, come dice il nome del piatto, è nato nell'Asturia, una regione del nord del paese. L'ingrediente protagonista è infatti il fagiolo bianco, che viene cotto per lunghe ore insieme ad altri ingredienti come carne di maiale e pancetta. Insomma, noi abbiamo capito che se volete andare in Spagna, la carne di maiale e la pancetta la trovate sempre.
Quindi pensate quanto avrò potuto mangiare durante un anno di Erasmus, dove la metà delle cose è a base di carne di maiale.
Dieta naturale senza fare nessuno sforzo.
Giustissimo.
Però adesso te ne dico un altro, e giuro che è l'ultimo, però è veramente così particolare che non potevo saltarlo, proprio perché per provare questo piatto bisognerà far coincidere la stagione del suo ingrediente principale, che è appunto il calcot, un tipo di cipolla simile al porro che matura tra gennaio e marzo. Il calcot viene infatti cotto sulla griglia fino a quando non è pronto, viene sbucciato e consumato stando in piedi, e di solito viene imbevuto dalla salsa romesco, nonché appunto una salsa fatta con frutti secchi e il gnora
con la
gnora, perfetto, che è appunto un tipico pepe spagnolo.
Beh, buono. Però, questo lo approvo, sì. 100%.
Bene, abbiamo trovato un piatto perfetto per Ari. Però insomma, Ari, ti ho elencato un sacco di cibi, ma me ne devi scegliere uno. Abbiamo capito che è il calcotto, quindi
sì, devo dire, tra questi andiamo un po' per esclusione e ci rimane soltanto il calcotto.
Esatto.
Però devo dire che come gli spagnoli usano tantissimo la carne di maiale, quindi appunto già metà dei piatti tipici li devo eliminare, usano anche tantissime uova, usano le uova per qualunque tipo di piatto praticamente. E una ricetta forse non troppo conosciuta in Italia e che personalmente mi fa impastire è la tortilla de patatas.
Buona.
Ma che cos'è? È praticamente una frittata molto molto unta, devo dire, con patate e cipolle, ed è uno dei cibi più famosi e conosciuti in tutta la Spagna.
Ma scusami, ma non era la paella?
E proprio qui, quello che vi dicevamo prima, a proposito di paella, ci terrei a sfatare un mito. Infatti, nell'immaginario comune, come l'Italia associa ad esempio subito la pizza alla pasta, alla Spagna si associano subito paella e sangria. In realtà la paella è sì tipica della Spagna, ma è un cibo tipico soprattutto di Valencia. Quindi andare ad esempio a Madrid, che è al centro della Spagna, e voler mangiare la paella è un po' come dire vado a Trento e voglio mangiare degli arancini. Non me ne abbiano i miei amici siciliani, perché non ho ancora capito se è arancini o arancine.
Aia, questa è una guerra.
Quindi scusate, a proposito, fateci sapere se si dice arancini o arancine. E stavamo dicendo, la paella, no, ha origine in una cittadina vicino Valencia, nella riserva naturale dell'Albufera, che è un luogo con delle risaie appunto vicino Valencia. Ma perché si chiama paella, prima di tutto? La parola paella indica proprio la padella con la quale si prepara il piatto. E un altro mito da sfatare è che la paella non è soltanto di pesce, ma la paella originale è proprio di carne.
Ma dai, Questa cosa non la sapevo. Io ero convintissima che fosse solo di pesce. Pensa a te, guarda quante cose imparo ogni giorno.
No, guarda, anch'io. Infatti, tra le cose che ho scoperto c'è proprio questa, che la paella in origine era a base di carne, e un'altra cosa che mi ha lasciato personalmente sconvolta, e credo che sconvolgerà anche i nostri ascoltatori, è che in Spagna non si beve la sangria.
Ma come no?
No, la sangria in realtà in Spagna è bevuta soltanto dai turisti, perché noi turisti abbiamo questo immaginario, questo stereotipo. E la bevanda più simile alla sangria che si beve in Spagna è in realtà il tinto de verano, ed è un cocktail fresco che si beve soprattutto d'estate ed è a base di vino rosso e gassosa, poi ovviamente con le varie varianti.
Beh, buonissima.
Even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're.
Avete appena ascoltato Blinding Light di The Weeknd. Anzi, proprio a proposito di The Weeknd, ci terrei a ricordare che loro sono stati i protagonisti dell'ultimo Super Bowl, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. E quindi, ovviamente, cioè, farei i complimenti, ma noi non siamo qua per parlare di Super Bowl o concerti. Per questo, anzi, Ari, ricollegandoci alla Spagna, e visto che tu prima hai detto che hai fatto l'Erasmus in Spagna,
sì,
cioè, dovresti un po' raccontarci la tua esperienza.
Allora, sì, come ne accennavo prima, l'anno scorso sono stata a Madrid in Erasmus e, come mi dicono i miei amici, ho fatto l'Erasmus più lungo del mondo, perché tecnicamente sarei dovuta star via solo 4 mesi. Poi ho deciso di prolungare, di rimanere anche il secondo semestre, e in più nel mezzo c'è stato il lockdown, quindi alla fine sono partita a settembre e sono tornata a luglio, sono stata via 10 mesi.
Wow, e devo dire, Guinness World Record per questo.
No, praticamente, proprio per questo devo dire che ormai ho abbastanza inquadrato le abitudini alimentari e di vita in generale degli spagnoli, e una cosa che mi ha lasciato impressionata è l'orario dei pasti. C'è da dire che il pranzo in media è alle 3 e la cena è alle 10 di sera. Infatti all'inizio, quando io proponevo di andare a cena per le 7 o a pranzo per l'una, venivo veramente trattata come un alieno, perché era una cosa inconcepibile in Spagna.
Certo, anzi ci sta che comunque quando vai all'estero ti confronti con abitudini completamente diverse e quindi è normale che a volte ti trovi un po' così, insomma ti giudicano un po' tutti, dicono ma questa come, perché fa così?
No, giuro, sconvolti.
Anche a me è successo un sacco di volte, mi è successo tra l'altro proprio a Barcellona, quando sono andata con delle mie amiche, che sono andata a mangiare alle 7:30 e ci siamo ritrovate al ristorante che eravamo solo noi, cioè vuoto, e già proprio i camerieri ci guardavano male, come per dire ma perché
nella serie
qua?
Ma queste che fanno?
Esatto, cioè stranissima come cosa. E lo stesso avviene anche con le discoteche, vero?
Mamma mia, cioè ma sai le sere nelle quali in media io alle 4, quando in tempi lontani si poteva ancora uscire a fare serata, uscivo dalla discoteca, là si entra alle 4 in discoteca.
Ma no, veramente?
No, giuro, cioè ma sai le sere che appunto sono andata via prima perché avevo sonno, cioè questi pasti che facevano alle 10 della mattina, vabbè, cose inconcepibili.
Cioè solitamente da noi si rientra alle 4.
Allora alle 4 escono.
Alle 4. Wow, complimenti.
Complimenti per il fisico.
Esatto. Ma quindi loro sono molto, cioè sono molto fissi. Loro dicono noi dobbiamo fare così e voi dovete fare come noi.
No, non... assolutamente, sono molto netti nelle loro convinzioni a livello di convenzioni sociali. Un esempio è tutto il tema della lingua. Mentre noi in Italia spesso utilizziamo parole straniere, soprattutto inglesi, ci piace dire faccio una call, ho un incontro con il manager, in Spagna questa cosa non esiste. Anzi, mi ricordo proprio un giorno in cui avevo chiesto ai miei compagni di classe di passarmi il link di un articolo. Questi mi hanno fatto un asciugone di 10 minuti per dirmi come non si deve dire link, si
Attenzione.
Deve dire enlace, che vuol dire letteralmente collegamento. E mi hanno spiegato che c'è questa regola grammaticale in spagnolo,
sì,
che è quella di evitare gli stranierismi, proprio per preservare la loro lingua. Sono molto netti anche su questo.
Fantastico.
E un esempio è anche tutto il lessico legato alla tecnologia, tutto il lessico legato alla quarantena. Non è lo smart working, è il teletrabajo.
È vero, questo lo sapevo, me l'aveva detto anche mio fratello. È vero, è vero.
Penso uguale, come sono... la cosa del non è lockdown, è il confinamento.
Che in realtà fa anche ridere un po'.
È un pochino.
Che poi so che però questa cosa succede anche un po' con i film, vero? Non so se mi sbaglio, magari tu sei più esperta di me.
No, no, non ti sbagli, anzi ci sono tanti titoli di film che tradotti dall'inglese, che era appunto l'originale, allo spagnolo fanno quasi ridere. Un esempio è Inception, che è chiamato El Origen, però quello che ha fatto più ridere me, Elena, quando stavamo scrivendo la puntata, è Fast and Furious, e in spagnolo è A Todo Gas.
No, vabbè. No, è bellissimo. Mi dispiace, ma questa è una cosa stupenda. Questo mi ha migliorato la giornata grigiastra che c'è qua a Bolzano.
No, giuro, conferma. Anche a Milano non è che oggi ci sia troppo sole, perché ricordiamo, io e Elena siamo in diretta da remoto.
Giusto.
In entrambe le nostre città oggi non c'è proprio un tempo eccelso. Niente. Questa cosa ci
purtroppo
ha fatto morire dal ridere. E proprio per questo ci sono, ok, dei contesti nei quali cercare di tradurre una parola straniera nella propria lingua è un arricchimento alla tua lingua, eccetera, eccetera. Ma in altri casi fa solo ridere, come A Todo Gas. E proprio perché gli spagnoli hanno questo grandissimo culto della loro lingua, anche tutto il mercato discografico si è adattato a questa cosa. Gli spagnoli adorano ascoltare musica straniera tradotta in spagnolo. Ad esempio, ho scoperto che esiste Laura Se Fue, ovvero la versione spagnola tradotta di Laura Non C'è di Neck. No, è davvero una hit in Spagna.
Ma immagino, cioè è sempre così. È impressionante come le canzoni italiane, o in realtà i cantanti italiani, in realtà all'estero vanno ancora di più che in Italia. Cioè...
Che un esempio è quello che succede con Laura Pausini, Tiziano Ferro o Eros Ramazzotti, che da anni fanno anche una versione in lingua spagnola dei loro album. E devo dire, questi sono tutti risultati molto ben riusciti. Ci sono però altri casi, come abbiamo detto, dei film nei quali il risultato fa quasi un po' ridere. Un esempio esiste, cosa che sono sicura nessuno di noi sapeva prima di oggi, una versione in spagnola del 1992,
preparatevi,
dell'album degli 883, Hanno ucciso l'uomo ragno in spagnolo e si chiama Han matado el hombre araña.
Bellissimo.
Aggiungo inoltre anche sbagliato grammaticamente, perché sarebbe Al, ma quello è un dettaglio. Quindi io direi che adesso ci ascoltiamo Han matado al hombre araña degli 883.
Mamma mia, l'uomo ragno tradotto in spagnolo effettivamente è una versione che fa proprio ridere, cioè veramente bella.
Poi ci teniamo a ricordare che in caso c'è tutto l'album tradotto, quindi se volete poi potete anche andare ad approfondire.
Proprio così. Purtroppo però, ragazzi miei, siamo arrivati alla fine della puntata, però come sempre ci trovate ogni giovedì dalle 18 su Radio Yulm.
E inoltre potete riascoltare il podcast della puntata sul sito www.radioyulm.it. Qualunque suggerimento potete contattarci su tutti i nostri canali social.
Giustissimo. E nulla, e quindi vi aspettiamo alla prossima puntata, sempre in compagnia di Elena e di
Arianna. Ciao, ciao. Raga, giovedì!
In the pot we got tomato, in the dish we have spaghetti, on the stove we cook the apples, mashed in cappuccino we are in Italy.
God save the food!
Save the food!
Because the food is us.
In the pot we got tomato, in the dish we have spaghetti, on the stove we cook the apples, mix a little bit water out.
surprise.